Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
I sillabari di Goffredo Parise. Continuano gli appuntamenti con i grandi autori della letteratura italiana a cura del professor Antonio Lodo.
La coppia hippie irsuta di questo racconto, nella diversità di culture e di atteggiamenti dei due giovani, testimonia con puntualità costumi, comportamenti, idiosincrasie di una certa stagione del nostro paese. Non manca a loro l'indulgenza dello scrittore, ma è soprattutto propria e significativa la simpatia del topolino, che pure ne angustia il ménage. Un topolino la cui febbrile, inesausta attività di falegname e muratore simboleggia tutt'altro che paradossalmente l'impegno disinteressato dell'artista. In questo accostamento c'è il Parise della rivendicazione della semplicità delle cose, del mondo, degli esseri, che è la vera altezza del fare dell'arte, scrittura compresa, ovviamente. Ecco il racconto, di poco abbreviato. Simpatia. Una notte d'inverno, una specie di irsuto hippie che il caso e una madre contadina avevano chiamato Bortolo, fu svegliato da un topo che rosicchiava. Bortolo dormiva con una sua compagna, una ragazza di 20 anni di nome Papillon, francese chissà come trapiantata in Italia, tra sacchi a pelo e vecchie coperte con del fieno. Abitavano una casupola di campagna semidiroccata e abbandonata sulle sponde di un torrente come un detrito sceso con le acque dalle montagne. Non facevano praticamente nulla, salvo qualche lezione, erano entrambi laureati e conoscevano le lingue, in un istituto privato poco lontano, che raggiungevano a piedi nelle scarpe bucate. Quando non avevano lezioni, Papillon si occupava di un bambino sordomuto, nipote di contadini ricchi e un po' bestioni, sepolti nella campagna e proprietari della casupola. Bortolo tese l'orecchio al topo, che doveva essere poco lontano, forse in una cesta dal lato dei piedi, e nel silenzio della notte colma di nebbia gelida, gli parve che il topo avesse denti di acciaio, tanto il rumore era forte, simile a quello di una raspa da falegname, e Bortolo pensò a un falegname davvero, preso dal suo lavoro. Anche Papillon si era svegliata, irsuta anche lei nel suo gran casco di capelli ricci arruffati, e attraverso i capelli teneva gli occhi aperti nel buio. Entrambi ascoltavano, con l'intontimento della gioventù. Il topo occupò un bel po' di tempo a raspare, poi il rumore diventò dolce e come liscio di pialla. I due rumori si alternavano. Prima si udiva in tutta la casa il grogro della raspa, poi quello della pialla, scie, scie, scie. Poi più nulla, solo uno zampettio veloce sotto i sacchi a pelo in direzione della stufa, e a quel punto però tra i due corpi giovani e tiepidi passò velocissima la carezza morbida della coda di uno scoiattolo. Era lui il topo. Tutti e due balzarono su con un salto, Papillon con uno strillo, e Bortolo sollevò le coperte con un gran colpo di vento freddo e polvere. Stettero così, nudi un bel poco di tempo dopo aver accesa la luce. Alla fine si ficcarono sotto stracci e piumino, si scaldarono vicendevolmente, si addormentarono nel loro irsume. Con la luce del giorno commentarono il topo notturno e il suo mestiere di lavoratore del legno e lo chiamarono il falegname, pensando anche con molta simpatia alla qualità individuale e per così dire artigianale dell'attività del topo. Senza volere, anche durante il giorno tendevano l'orecchio perché il falegname si faceva sentire nella sua attività, si esplicava a diverse ore del giorno, indifferente agli abitanti della casupola, carica di quella concentrazione un po' febbrile di chi deve finire un lavoro al più presto e consegnarlo in tempo secondo la parola data. Era un topo puntuale e incurante. Fu Papillon a pronunciare per prima la parola simpatia nei confronti del topo. Bortolo si seccò un poco perché credette di ravvisare in questa parola i residui delle letture giornaliere di Papillon, e cioè i fumetti di Topolino. «Perché simpatico?» chiese Bortolo un po' rabbiosamente. Da figlio di contadini non vedeva nel topo Topolino, ma un animale schifoso e portatore di danni. «Perché fa il falegname e se ne frega di noi? È autosufficiente, indaffarato e di poche parole», disse Papillon ridendo con la sua boccuccia a forma di cuore. Bortolo pensò che Papillon non aveva torto e fu un po' trascinato anche lui da un'indubbia simpatia contadina verso chi lavora in quel modo, con coscienza, passione elementare, testoneria. Tuttavia lottava in lui anche lo spirito dei padri, che avevano sempre cacciato i topi e uccisi con trappole, acqua bollente, veleno, strumenti aguzzi. Passò qualche notte tranquilla, o il loro sonno nella nebbia era più denso e profondo, sepolto nei capelli di Papillon. Poi il topo tornò a far sentire il rumore del suo lavoro. Ma questa volta aveva cambiato mestiere, da falegname a muratore. Il rosicchiamento non aveva più nulla di echeggiante e di ligneo. Ora si aveva a che fare con mattone, calce e pietra. Si trasportavano pezzetti di muro sotto il pavimento, nell'intercapedine tra le tavole e il soffitto inferiore, sassi correvano, poi si mischiava sabbia, si spatolava, insomma c'era il da fare del muratore per casa. Bortolo affondò la bocca nel ricciume di Papillon fino a trovare l'orecchio sapore del latte. Lei era già sveglia e disse: «È ancora qui, ora è diventato muratore». «Muratore», rise piano Papillon con quella sua risatina di rondine. E un po' ancora parlarono del nuovo inquilino, che Bortolo con gran dispetto immaginava un po' sullo stile dei fumetti, qualcosa tra Topolino e uno dei nani di Biancaneve. Il topo, indaffarato, smise per un po'. Li svegliò un'altra volta verso il mattino. Era tornato falegname, noioso, ripetitivo falegname, munito di sega, raspa e pialla. Papillon, furiosa e capricciosa, si alzò a sedere. «Ssss!» fece. «Ssss! Piantala, rompicoglioni!» con un'autorità tale e un timbro di voce così acuto e sibilante che a Bortolo parve di vedere, come accadeva a lui stesso, il topo impaurirsi, drizzare il pelo da sotto il berrettino da Walt Disney, sedersi e guardare per terra con le zampette anteriori incrociate. Da quel momento, infatti, non si udì più nulla. I due ragazzi si allacciarono in una specie di nodo e dormirono. Verso l'alba fece un gran freddo e vento. Passarono dei giorni, nevicò, pochi fiocchi larghi qua e là, tornò la nebbia, il torrente fumava e non si vedeva l'acqua, ma il topo non sapeva trattenersi dal lavoro. Di giorno, non potendo stare in ozio, causa l'ozio forzato della notte per timore di Papillon, dava in improvvise escandescenze di attività, sia di falegname sia di muratore, maratone di 10-15 minuti ininterrotti, dove impastava, costruiva, segava, raspava, piallava. Se Papillon lo zittiva, quello smetteva. Bortolo ci provò, ma non veniva ascoltato. Per questo accumulò, pescandolo nelle origini contadine, un po' di odio, causa gelosia, nei suoi confronti. E in quei momenti meditava trappole, colpi di vanga, veleni. Lo disse a Papillon: «Nemmeno per sogno, che male ti fa? È così simpatico». «Ma si può sapere perché ti è tanto simpatico? Ecco cosa fa», diceva, indicando i buchi che si allargavano e i minuscoli escrementi sparsi qua e là con indifferenza e nessuna educazione o cultura, perfino intorno al pane nella credenza. Perché il topo non si limitava a lavorare, mangiava qua e là in modo disordinato e disinvolto, assurdo e sciupone. Questo mandava in bestia Bortolo, che non osava mangiare i resti del topo. «Perché ti è simpatico, eh? Rispondi? Lasciami stare, mi fai male», si strappava via Papillon. «Mi è simpatico perché è come noi, il suo lavoro è inutile, non ha utili lui, non ha interesse, è disinteressato, ecco perché è simpatico». Tra sé Bortolo ammise che Papillon aveva tutte le ragioni, ma il topo disturbava. lo disturbava. Faceva un sacco di lavoro, anche se poetico, e di rumore. E poi, insomma, era geloso, sì, geloso, perché sapeva di non essere così simpatico. Decise di eliminarlo. Non era che un topo, una bestiaccia. Comprò dei dischi, lo spalmò su una tavoletta e dispose la tavoletta davanti al buco. Di lì sarebbe dovuto passare, si sarebbe impigliato nel vischio e da lì sarebbe finito tra le fiamme nel focolare. «Che crudeltà!» disse Papillon. Ma era distratta, non insistette. Pensava da qualche giorno a una giacca di piuma d'oca rossa. Bortolo sistemò l'assicella con il vischio e molto spesso, ma sempre meno più i giorni passavano, andava a vedere. Del topo nemmeno l'ombra. Il topo cominciò a farsi vedere. Velocissimo appariva e spariva. Era quello che si dice veramente un topolino. Papillon diede in piccolissimi strilli a ogni uscita, che diventarono sempre più piccoli. Ma quell'apparizione eccitò l'odio di Bortolo, a cui parve di vedere in quegli istanti delle orecchie. Comprò il veleno. Specie di semi, rosa, rosa shocking, a quel shocking Bortolo bofonchiò, che disseminò intorno ai buchi e ai passaggi obbligati. I giorni passarono. Il topo era sempre, anzi ogni giorno di più, simpatico nella sua ansia lavorativa, nella sua fretta di concludere, di finire, di consegnare. Cosa? Nulla, l'inutile. Ma quel modo, quello stile candido e testone, non poteva non essere simpatico, come lo stile di qualunque artista. Una notte, Papillon, dopo averlo redarguito, disse al topo «Ti butto Freud in testa!» E guarda caso, era un caso clinico, l'uomo dei topi. Il topo zittì, rispettoso. Una notte Bortolo era inquieto. Si alzò, girellò nella casupola, passò in legnaia. Faceva freddo, ma sentì subito un lieve raspare, lieve, e Bortolo lo intuì subito, malato. Il topo era debole, avvelenato. Gli parve venisse dai cachi allineati su una mensola. Frugò con un bastoncino, spostò un caco e vide il topo, piccolissimo. Era lì, la testa ficcata tra i cachi, timido, il culo rivolto a lui. Poi si girò, lentamente, senza fuggire, senza sparire, e con la piccola testa orecchiuta lo guardò. Aveva un muso mongoloide, di uomo mongoloide anziano, con occhi mongoloidi minuscoli e lucidi, occhi sottili e rivolti all'insù tra piccolissime rughe verso le orecchie. Credevo avesse gli occhi tondi, pensò Bortolo, e quell'immagine di degenerazione ereditaria, quel mongolismo, quel grosso culo più gobba che culo che il topo leggermente dimenava contro di lui, gli diedero la nausea. Bortolo pensò con ribrezzo alle molte degenerazioni apparenti della natura, ai raptus, alle contrazioni sessuali, alle deformità. Poi tornò a letto, accanto a Papillon, così perfetta, esteticamente utile, simpatica davvero, con le sue labbra semiaperte a cuore, a bacio, da allattamento. Passò alcune ore della notte completamente sveglio. Il silenzio era totale, invernale, profondo, non simpatico.
Avete ascoltato le audioletture. Pillole di letteratura e poesia, lette alla radio.